Anche questa volta ci soffermiamo su uno dei brani del Vangelo nei quali è in primo piano l'Apostolo Pietro, Simon Pietro, in modo da prepararci in queste meditazioni anche all'incontro col Papa domenica prossima. È bello che proprio nella liturgia di oggi, nella prima lettura, si ricorda quel fatto che succedeva a Gerusalemme, che la gente portava gli ammalati sulle piazze perché l'ombra di Pietro li toccasse, li passasse sopra. Così possiamo vedere com'era la fede dei nostri primi fratelli, quelli dai quali abbiamo da imparare molto. Abbiamo da imparare l'assiduità nell'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, l'assiduità nell'unione fraterna, nello spezzare il pane e nelle preghiere. È quella Chiesa lì che ci insegna queste cose, questa vita cristiana, quella Chiesa lì che ha questo atto di fede nella presenza della potenza di Dio nel successore, cioè nell'Apostolo Pietro, che anche se aveva rinnegato Gesù, era colui che teneva in mano le chiavi del Regno dei Cieli, colui con il quale Gesù si era intrattenuto più di tutto, più che con gli altri Apostoli. Nei Vangeli abbiamo queste testimonianze, che è con Pietro che Gesù parla direttamente più spesso. E Pietro che risponde a Gesù anche a nome degli altri. Sapere queste cose, anche potendo anche noi incontrare il successore di Pietro, è molto bello e dà spiegazione anche di tutta la venerazione e di tutta l'attenzione che hanno i cristiani quando c'è il Papa, quando si incontrano con loro o quando lo possono in qualche modo incontrare o vedere da vicino. Nel Vangelo di Giovanni continua così, al versetto 15, è il capitolo 20, no, 21. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci le mie pecorelle. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecorelle. E poi Gesù continua dicendogli qualcosa di più personale ancora. Ma per il momento ci fermiamo qui. Quando ebbero mangiato, è ancora mattino e i discepoli hanno mangiato con Gesù quello che Gesù stesso aveva preparato. E a quello hanno aggiunto ancora dei pesci che loro avevano pescato, fidandosi della parola di Gesù. E Pietro era stato il primo a scendere dalla barca e a correre incontro al Signore, poi è tornato indietro a prendere la rete e a tirarla a riva. Quando ebbero mangiato, ecco, Gesù si rivolge a Simon Pietro. È chiamato con tutti e due i nomi, Simone Pietro, il suo nome e la sua funzione, cioè il suo carisma di essere roccia. Gesù gliel'aveva detto prima: tu sei Pietro, tu sei roccia, la roccia sulla quale viene fondata la mia Chiesa, quindi una base sicura. Però Gesù poi, è l'Evangelista che lo chiama con tutti e due i nomi, Simon Pietro, ma Gesù questa volta gli rivolge la parola in modo del tutto personale, Simone di Giovanni, come a dire: tu sei sì il Pietro, la pietra, tu hai questo grande compito nella storia di essere roccia per quelli che credono in me, di essere fondamento. Hai questo, però tu devi fare attenzione a te stesso. Tu non smetti di essere uomo. E allora Gesù lo chiama Simone di Giovanni. Cosa vuol dire di Giovanni? Un altro evangelista dice che Simone era figlio di Giona. E Giona non è Giovanni. Allora qualcuno pensa che, a meno che Giona non sia così un'abbreviazione di Giovanni, ma non si sa, a meno che, come qualcuno pensa, qui non voglia dire Simone di Giovanni Battista, tu che sei stato discepolo di Giovanni Battista. Ricordiamo che suo fratello Andrea, sì, era stato con Giovanni Battista. Può darsi che anche Simone sia stato di quel gruppo di discepoli di Giovanni Battista. Ma lasciamo Simone di Giovanni, chiamato per nome. Mi vuoi bene tu più di costoro? Mi ami tu? Qui c'è la parola agape, Gesù adopera questo termine. Come dire, tu hai per me l'amore divino, un amore spirituale, ma ce n'hai verso di me più degli altri? Come fa Simone a rispondere? Deve fare il confronto, vedere com'è l'amore degli altri per sapere se ne ha di più o di meno. Non deve fare questo lavoro. Ma mi vuoi bene più di costoro? Cosa può voler dire? Tu mi vuoi bene qualunque cosa facciano gli altri, anche se gli altri se ne andassero, mi abbandonassero. Tu mi vuoi bene, ancora, se non rimanesse più nessuno vicino a te, tu continui a rimanere con me? Tu guardi quanto mi amano gli altri per fare anche tu come loro, oppure sei uno che sa trascinare per amarmi? È una domanda, credo, molto, molto impegnativa, che richiede in chi risponde una capacità di compromettersi, amare Gesù più degli altri. Vuol dire non aspettare di vedere l'amore per Gesù negli altri per manifestare il proprio. Questa è una tentazione continua, perché amare Gesù si ha un po' di... finché tenerlo nascosto l'amore per Gesù si fa anche presto. Ma quando lo si deve manifestare, in qualche modo viene alla luce, allora c'è o un po' di pudore, o un po' di vergogna, o un po' di timore, chissà perché. Proprio perché gli altri sono importanti per noi, gli altri li vediamo, sono più importanti di colui che non si vede. Mi ami tu più di costoro? Sai comprometterti di fronte a tutti, anche di fronte ai miei discepoli, in modo da manifestare un amore per me che superi anche le loro manifestazioni di amore per me? Simone risponde: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Simone ormai non si fida più di se stesso, perché ha già sperimentato che non ci si può fidare di se stessi. Perché quando aveva fatto la sua dichiarazione di amore a Gesù prima della morte del Signore, l'aveva fatta in un modo molto preciso e forte, però dopo è caduto. Si è dichiarato uno che non lo conosce addirittura. Quindi non si fida, ma dice: tu lo sai che ti voglio bene. Tu lo sai. Pietro si fida di quello che Gesù sa, che sa meglio di noi, fino a che punto giunge il nostro amore per lui. A Gesù basta questa risposta per dare un compito a Simone. In precedenza gli aveva dato il compito di tenere le chiavi, di adoperare le chiavi, non solo tenerle in mano, ma di adoperarle, qualunque cosa avrai legato, qualunque cosa avrai sciolto. E questa volta invece gli dà un altro compito, pasci i miei agnelli. Come dire, ci sono delle persone che sono mie, ma che devono ancora essere nutrite, che devono ricevere ancora del cibo per crescere. Gli agnelli sono, come si può dire, bestie non ancora arrivate alla pienezza della loro maturità, della loro crescita. Devono ancora crescere, stanno crescendo e hanno bisogno di mangiare per crescere. E qui il termine che Gesù adopera per dire pasci intende proprio questo pascere nel senso di dar da mangiare. Pasci i miei agnelli. È il primo compito che Simone riceve, però non basta. Gesù fa un'altra domanda, in parte uguale, in parte diversa dalla prima. Simone di Giovanni, mi ami? È uguale a quella di prima, ma manca il confronto con gli altri. Semplicemente mi ami. Come dire, per davvero tu mi vuoi bene? Per davvero tu mi ami? La tua attenzione è rivolta a me davvero? Quindi una domanda dalla quale sparisce tutto il mondo e rimane solo Simone davanti a Gesù. Come non esistesse più nessuno. E Simone risponde uguale a prima. Tu lo sai che ti voglio bene. E allora Gesù dà un altro compito. Pasci le mie pecorelle. E qui le parole sono tutte diverse. Pascere è un'altra parola, non come quella di prima. E qui sono le pecorelle, non più gli agnelli. Quindi qui il termine pascere ha più il significato di condurre, guidare, tenendo uniti e difendendo. Le pecore sanno già mangiare da sole, non hanno bisogno di essere nutrite, imboccate, sanno arrangiarsi a trovare l'erba, però devono essere condotte, devono essere tenute insieme, devono essere difese. Ecco il contenuto della parola pascere. Però anche qui sia pecore che agnelli sono miei. Gesù non dice mai io ti do i miei agnelli o ti do le mie pecore. No, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Quindi il compito che Gesù dà a Pietro è un compito di cui deve render conto solo a Gesù, non alle pecore, non agli agnelli, ma solo a Gesù, perché pecore e agnelli sono suoi. Simone di Giovanni, quest'uomo che è quello che è, che Gesù lo sa bene chi è, non conosce solo le sue doti, ma conosce anche i suoi difetti e i suoi peccati. Quest'uomo deve rispondere a Gesù del suo compito verso agnelli e verso le pecore. E questo suo compito è frutto dell'amore per Gesù, non dell'amore per gli uomini, ma dell'amore per Gesù. Perché Gesù glielo dà, questo compito, solo dopo che Simone ha dichiarato il suo amore per lui. La terza volta Gesù cambia parola ancora. Invece che dire mi ami tu, come aveva chiesto le prime due volte, risponde con la parola che adoperava Pietro. Ti voglio bene. Un termine che dice un amore di amicizia, un amore umano. E ora Gesù, visto che Simone non è capace di adoperare il termine che contiene agape, non è capace di adoperarlo nel rispondergli, allora Gesù si piega a lui, cede lui. e dice: mi vuoi bene. La terza volta Gesù adopera il termine che adoperava Pietro per rispondere. In italiano non si vede bene nelle nostre traduzioni, bisogna andare nel testo greco per capire un po' le differenze delle parole. Ma qui la terza volta Gesù si piega, cede e adopera la parola che è capace di adoperare anche Pietro. Così vediamo veramente un Gesù paziente, condiscendente, che sa attendere. E allora gli chiede ancora: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che la terza volta gli dicesse mi vuoi bene. La terza volta gli dice mi vuoi bene invece che dire mi ami. Pietro rimane addolorato nel vedere che Gesù cede e si adatta alle sue capacità. Qualcuno dice che Pietro, sentendo la terza domanda, gli è venuto da pensare ai suoi 3 rinnegamenti. Può essere anche questo. Però potrebbe essere anche per quest'altro motivo, che Gesù ha cambiato parole, ha preso quelle di Pietro stesso. Gesù si è adattato al modo di capire e di dire di Pietro. Quindi Gesù, vedendo che Pietro non è capace di adoperare le parole che lui adoperava, non si scoraggia, ma continua e accetta la povertà di Pietro e continua a dargli il compito. E questo per noi è prezioso, pensando non solo a questo Papa, ma anche ai papi che abbiamo avuto e a quelli che avremo, come Gesù si adatta alla loro capacità, mantiene loro il compito, dà loro il compito unico e importante, nonostante la loro incapacità di comprendere tutto quello che Gesù vuole dire e donare. Perché essendo uomo Simone, e essendo uomini quelli che vengono dopo di lui, sono umani, e quindi certe cose le capiscono, certe no. Fino a un certo punto ci arrivano e fino a un certo punto non ci arrivano. È questione o di intelligenza, o di carattere, o di temperamento, o di abitudini, o di cultura, che so io. Quindi c'è una certa inadeguatezza dell'uomo al compito che sta ricevendo. Simone è un po' più basso del compito che riceve, non ci arriva del tutto. E così tutti i papi. Ma Gesù, come si è piegato ad accogliere il modo di esprimersi e di capire quindi di Simone, così Gesù si piega e si adatta ai modi di capire di quelli che verranno dopo di lui. Comunque il compito glielo dà anche la terza volta. Simone risponde: tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Di Simone si fida ancora di più di quello che Gesù sa. E allora Gesù gli ripete: pasci le mie pecorelle. Quindi questo Simone ha un compito unico. Il pastore è uno solo del gregge, anche se è coadiuvato, aiutato da tanti altri pastori. Però uno è. L'unico pastore è Gesù. Ma certo lui è invisibile ormai agli occhi delle pecore, e allora c'è chi lo rappresenta. Non chi lo sostituisce, ma chi lo rappresenta. Pasci le mie pecorelle. Ora, questo brano di Vangelo non lo legge soltanto Simon Pietro, non lo leggono soltanto i successori di Pietro, ma lo leggono gli agnelli e le pecore. E noi siamo tra questi. Allora, dato che noi le leggiamo queste parole, sappiamo anche a chi Gesù ha dato un compito per noi. E quindi vediamo il compito che ha ricevuto Simone, non solo qualcosa che riguarda lui, ma è qualcosa che riguarda anche noi. Quindi noi sappiamo da chi andare per avere il cibo e sappiamo da chi possiamo lasciarci guidare, sappiamo chi è che ci tiene uniti e sappiamo chi è che ci difende. E guardando a Pietro e al suo successore o ai suoi successori, noi guardiamo con quest'occhio, un occhio che guarda con la luce che ci viene dalle parole di Gesù, da quelle parole che Gesù ha detto a Simone. Gesù non fa altre domande a Simone per dargli questo compito, solo Gesù vuole assicurarsi di qual è il rapporto che Pietro ha con lui. E basta. Mi ami tu? Mi vuoi bene? Gesù si accontenta. Per cui anche noi, da Pietro e dai suoi successori, non vogliamo e non possiamo aspettarci niente altro. Che il Papa conosca 10, 15 o 20 lingue, che sia molto intelligente, che abbia una grande cultura. Bene, sono doti, sono qualità, sono grazia di Dio, anche questa certamente, come il Papa attuale ha. Ma non è questo l'interessante per noi. Non è per questo che ci facciamo guidare da Lui, che accettiamo il suo servizio. E non è per questo che Lui l'ha ricevuto. Ma semplicemente perché vuol bene a Gesù. Questo è l'unica cosa interessante. È l'unica cosa che interessa a Gesù. Quindi è l'unica cosa che interessa anche a noi. Gesù avrebbe potuto, visto che sta facendo un esame, è abbastanza finale, perché poi Gesù sale al cielo, basta. È l'esame finale, l'ultimo, l'esame di maturità di Simon Pietro, l'esame di maturità spirituale. E in questo esame, o meglio si potrebbe dire anche l'esame di abilitazione al servizio ecclesiale, in questo esame manca quello che faremo noi agli esami. Noi agli esami domandiamo: ti ricordi? Hai studiato? Hai imparato? Vediamo fin quanto hai imparato e fin quando ti ricordi. Cioè, i nostri esami riguardano l'intelligenza o la memoria, o la capacità di l'intuito, la capacità di vedere nelle cose o di leggere nella storia. Invece no. Qui nell'esame che Gesù fa, lui, il Maestro, manca qualunque attenzione all'intelligenza o a doti particolari. L'unica attenzione è al cuore. Dov'è il tuo amore? Chi è che ami tu? Cosa c'è nel tuo cuore oltre a me? Il tuo cuore è tutto mio o no? È l'unica domanda, l'unico esame che preme a Gesù. Non c'è nemmeno la domanda: tu ami le mie pecore? Sai tosarle bene o sai vuoi loro bene? Niente. Gesù non chiede al Papa se ama gli uomini, ma gli chiede se ama lui. Perché se c'è l'amore per Gesù, allora Gesù può starsene tranquillo. Perché chi ama Gesù, e questo noi lo sappiamo per esperienza, chi ama Gesù si dona e quindi ama davvero anche gli uomini e non li imbroglia, perché dona loro l'amore per Gesù, dona loro una conoscenza del Salvatore. Chi ama Gesù è nella luce e nella grazia dello Spirito Santo. E quindi se c'è Spirito Santo in una persona, lo Spirito Santo lavora e cosa fa? Insegna. guida alla verità tutta intera, fa venire in mente quello che Gesù ha detto, annuncia le cose future. Lo Spirito Santo agisce da intelligenza. Uno dei sette doni dello Spirito è proprio l'intelletto, e anche la scienza è un altro dono. Quindi se c'è amore per Gesù, c'è anche tutto quello che serve per donare agli uomini quello che a loro serve, quello che a loro fa bene, quello che li nutre, quello che li tiene, ciò che li tiene uniti e li difende. Ecco quindi questo esame che Gesù fa a Pietro è quello che noi possiamo fare al Papa e dopo lo possiamo promuovere. Se tu ami Gesù, puoi guidare anche me. Possiamo dirglielo domenica. Se tu vuoi bene a Gesù, puoi darmi da mangiare, puoi nutrirmi e anche difendermi e tenermi unito agli altri. Se tu non ami Gesù, non mi fido di te. Gesù si fida ancora di lui, anche se l'amore per Gesù è scarso, come lo è stato qualche volta. Gesù non ha smesso la sua fiducia, perché Gesù aveva fiducia nello Spirito Santo, non in Pietro, e nella propria parola che gli aveva già dato, che è una parola che cresce e porta frutto, anche nel cuore di uno che non è ancora perfetto. E dopo questo esame Gesù si rivolge ancora e continua a parlare a Simone di Giovanni e gli fa un'affermazione abbastanza solenne: in verità ti dico. Poche volte Gesù ha parlato così ad una persona singola. Di solito era a tutti che diceva: in verità vi dico. Perché la sua parola è parola di Dio che vale per tutti. Ma qui dice ti dico, come aveva fatto con Nicodemo, quando voleva vedere una decisione personale. Quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Forse Gesù fa riferimento a quello che Pietro aveva fatto la sera prima e quella mattina. La sera prima, ma Pietro aveva deciso, io vado a pescare, andava da dove voleva. E quella mattina lì si è messo il giubbotto per andare incontro a Gesù. Ti cingevi la veste da solo. Ma quando sarai vecchio, cioè quando sarai maturo, quando la tua vita è cresciuta, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, come dire, cercherai tu stesso di ubbidire, di farti guidare. E un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove non vuoi, quindi diventi capace di obbedienza. Anche Simone deve essere uno che ubbidisce, perché questa è la maturità del cristiano, l'entrare nel modo di ubbidire di Gesù fino alla morte. Difatti l'Evangelista ha capito così queste parole, per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, non di quale morte sarebbe morto, per saperlo per curiosità, ma con quale morte avrebbe glorificato Dio. Perché la morte del cristiano è, se diventa un'offerta come quella di Gesù, è un momento di gloria di Dio. Quindi Simone deve imparare non a fare quello che vuole, ma ad ubbidire. E allora anche qui noi vediamo che il Papa non è quello che fa quel che vuole, ma è quello che è attento ad ubbidire agli eventi e ad ubbidire alla Chiesa. ad essere in ascolto anche di tutta la Chiesa. Per questo credo che anche i viaggi che fa il Papa sono utili per lui, non solo perché può dire, ma anche perché può ascoltare, perché può vedere la fede di tutti i cristiani del mondo e tenerne conto, e crescere anche lui, e fare proposte sempre più profonde e grandi, proprio perché vede che questa fede profonda e grande esiste nella Chiesa, e allora lui la può proporre a tutti, anche al resto della Chiesa, che non gode di una fede sempre così profonda e grande. Allora, dopo aver dato il compito principale a Simone, dopo aver fatto questo esame, Gesù anche lì affida il compito di lasciarsi guidare lui, di presentare le proprie mani per lasciarsi amare, per stare in obbedienza. E questo è il modo con cui egli muore e con cui egli glorifica Dio. Quindi chi riceve un compito nella Chiesa, fosse pure il primo come questo, non è un potere, non è un compito di potere. La tentazione esiste perché gli uomini restano sempre uomini, e quindi la tentazione di vedere i propri servizi come un potere c'è, perché il maligno continua a lavorare. Però qui Gesù aiuta proprio indicando l'obbedienza a Simone come la strada fino alla fine, fino alla morte. Indica l'obbedienza come la strada nella quale lui può svolgere il suo ministero, il suo servizio. E detto questo aggiunse: seguimi, cioè continua a guardare a me come tuo modello, come tua guida, come tuo pastore. Pietro ha subito una tentazione, la tentazione di guardare gli altri. Noi non la troviamo mica strana, perché ce l'abbiamo anche noi continuamente, ma anche lui subito, nonostante tutto quello che ha detto e che ha promesso a Gesù, mi vuoi bene più di costoro, nonostante la parola tu segui me, ecco che Simone si volta e vede il discepolo che Gesù amava e disse a Gesù: Signore, e lui? Cioè, si preoccupa di cosa saranno gli altri. Ma Gesù, continuando nella sua linea precedente, vuole tenere Pietro proprio continuamente voltato verso di sé. Se voglio che gli rimanga fino all'eternità, che importa a te? Tu segui me. L'orientamento di Pietro deve essere sempre a Gesù. Anche se ci fosse qualcun altro che ha doni più grandi, anche se ci fosse qualcun altro che ha di più, che gode di più dell'amore di Gesù, non importa, tu segui me. Non andare in cerca, ascolta me, tu devi rispondere a me. Questa parola qui, che in fondo è l'ultima che Gesù dice, come è riferita nel Vangelo di Giovanni, è una parola che la sentiamo ben adatta anche per noi, anche se noi non siamo Pietro, non siamo il suo successore. Tu segui me. Perché qui Simon Pietro, è per un certo verso, sì, il primo, colui che ha ricevuto questi compiti di far da pastore per tutti, però in un certo senso è anche uguale all'ultimo, diciamo, e quindi anche noi possiamo sentirci rivolte le stesse domande di Gesù per essere uno nella risposta a Gesù, uno con Pietro, perché le pecore e il pastore siano un unico popolo. Quindi anche noi rispondiamo a Gesù: tu lo sai che ti voglio bene. E anche noi gli diciamo: sì, ti seguo. E anche noi ci sentiamo l'invito a non guardarci attorno, non cercare adesione dagli altri, non cercare puntelli o sostegni negli altri, ma a essere rivolti al Signore soltanto. Allora diventiamo noi un sostegno per gli altri. Se Pietro, che è il primo, deve occuparsi solo di tenere lo sguardo rivolto a Gesù, quanto più noi. Gesù certe cose le dice a Pietro in modo unico, o per lui e per chi avrà il suo servizio nella Chiesa, ma certe cose le dice a lui per dirle a tutti quelli che sono con lui, che le vivano tutti in maniera intensa. Quindi anche noi ci sentiamo rivolgere questa parola: tu segui me. E in questo modo diventiamo un dono di Dio, un dono di Gesù per tutti i nostri fratelli, per tutti quelli che formano la grande Chiesa cattolica cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, Signore.